Radio Bla Bla Network. Meno sbatti, più musica.
Abbiamo un ospite che è Azzurra Muzonigro, fondatrice dell'associazione Sex and the City. Quindi Azzurra, ciao.
Ciao, ciao, buongiorno.
Come stai?
Tutto bene.
Bene, Azzurra. Senti, noi siamo qui oggi per parlare di un concetto molto importante, soprattutto molto, molto attuale. Quindi ti farei cominciare dal descrivermi un po' che cos'è l'associazione Sex and the City, di cosa si occupa e com'è nata.
Sì, certo. Allora, Sex and the City è un'associazione di promozione sociale che è stata costituita nel 2022. In realtà nasce da una ricerca che è iniziata nel 2020 in risposta a una call dell'Urban Center del Comune di Milano e allora Triennale di Milano, e chiedeva progetti di ricerca sulla città. Mm-hmm. Allora io e la mia collega Ferenzia Andreola siamo entrambe architette, urbaniste, ricercatrici urbane, abbiamo proposto di osservare la città di Milano da una prospettiva di genere.
Okay.
E diciamo, allora in qualche maniera era un tema abbastanza inedito. Poi siamo felici che in realtà quel lavoro, che poi è risultato nell'Atlante di genere di Milano pubblicato nel 2021, abbia in qualche maniera contribuito,
incuriosito, no? Anche un po' sul tema.
Sì,
dici?
Non che non esistesse questo discorso, uh-huh, senz'altro, però come dire, negli ultimi anni questo argomento sta, per fortuna, no? Se ne sta
adesso
parlando,
se ne
tanto,
parla tanto, insomma, su tutti i media.
Esatto, e quindi come dire, no, sì, comunque è importante che lo si faccia, perché come dire, le nostre città hanno bisogno di integrare una prospettiva di genere in maniera sempre più strutturale.
Certo, certo.
Quindi ecco, ti dicevo che siamo partite da quel lavoro che ha poi alimentato appunto tutta una serie di dibattiti, e ora ci troviamo, poi magari appunto ne parliamo, certo, alla nostra seconda pubblicazione.
Ecco, quindi diciamo che poi siete andate con lo sprint.
Sì, okay, sì, esatto. Okay. Sì, diciamo che da quel momento lì, da quando abbiamo partecipato a quella call che abbiamo vinto, la nostra vita è cambiata, prima di tutto, radicalmente.
In meglio, in meglio.
Sì, ci stiamo occupando di questo tema ormai praticamente a tempo pieno.
Ok, quindi è un lavoro, appunto, come ci dicevi, a tempo pieno, e mi raccontavi prima fuori onda che comunque avete fatto queste ricerche che sono durate addirittura un anno, quindi c'è tanto, sì, dato raccolto e tanto materiale in quelle che poi sono le pubblicazioni, insomma, di cui ci parlerai. Ho una domanda che mi viene in mente. Tu mi hai detto che sei stata coinvolta appunto per questi studi dal Comune di Milano.
Sì.
In genere, secondo te, adesso al di là di Milano, le istituzioni, quindi diciamo i tavoli che poi decidono determinate cose, sono a maggioranza maschile? Avete trovato un po' di incoerenza sul tema?
Ma sai, questa è una questione che ci portiamo dietro da decenni, no? Anzi, diciamo da molto molto prima. Tendenzialmente, ma lentissimamente, le cose stanno un po' cambiando, proprio per quello che dicevamo poco fa, proprio perché appunto questi argomenti iniziano, no, a diventare un po' più mainstream, uscire dalla nicchia, e se ne parla un po' in tanti diciamo
contesti,
ambiti,
sì.
Esatto. Quindi, ecco, noi è un po' quello che cerchiamo di fare, anche sensibilizzare le pubbliche amministrazioni affinché proprio adottino degli strumenti che siano sempre più strutturali rispetto a, appunto, alla dimensione di genere nella pianificazione della città. Abbiamo iniziato da Milano, adesso in realtà ci stiamo abbastanza espandendo,
certo,
diciamo, ad altri contesti. Sì, poi dopo, se vuoi, ti racconto un po' delle cose che facciamo.
Sì, sì, sì. Poi andiamo un pochino più nello specifico. Perché sicuramente si parla tanto di Milano, appunto, come dicevamo, sulle testate giornalistiche, però sicuramente non è l'unica città in emergenza, mettiamola così, o che comunque ha bisogno di educazione e di fare nel concreto poi qualcosa per i cittadini e per le cittadine, insomma, per la sicurezza in generale. Allora, Azzurra, chissà se Fabri Fibre e Colapesce Di Martino siano a conoscenza di cosa sia l'urbanistica di genere. Gli ascoltatori ce l'hanno chiesto, perché giustamente tu prima ce ne parlavi, quindi voglio lasciarti un secondo per spiegare a tutti di cosa si tratta.
Sì, allora, per urbanistica di genere si intende mettere l'attenzione, diciamo, alle differenze che ci sono nel modo in cui i diversi generi utilizzano la città. Questo significa ha, diciamo, ripercussioni su tante sfere della, della vita quotidiana. Innanzitutto significa mettere al centro la vita quotidiana, quindi osservare i pattern, gli spostamenti, il modo, no, di utilizzare i diversi servizi, l'infrastruttura, eccetera. Ti faccio alcuni esempi.
Sì.
Diciamo, una delle questioni principali è legata al lavoro di cura, no? E quindi al fatto che ancora oggi il 75% del lavoro di cura viene svolto dalle donne.
Okay.
Questo significa muoversi nella città in una maniera molto specifica, perché chi si occupa appunto di lavoro di cura, per questo si intende soggetti non autonomi, okay, e quindi portare il bambino a scuola,
certo,
portare l'anziano, il genitore a fare le visite, eccetera, significa attraversare la città con dei corpi che non sono funzionali,
mm-mm,
e quindi passeggini, sedie a rotelle, eccetera. Allora osserviamo la nostra città e vediamo. Diciamo, i marciapiedi sono abbastanza larghi per ospitare questo tipo di movimento.
Sempre che non ci si parcheggino le macchine, perché,
esatto,
anche quello è un problema.
Tante cose. Beh, per esempio, le stazioni della metropolitana hanno gli ascensori. Quindi queste sono tutte spie, no, che fanno capire quanto una città sia accogliente per tutti quei corpi che eccedono il paradigma funzionale, che è quindi quello di essere un uomo abile, eterosessuale,
certo. Poi immagino che in una città come Milano, essendoci molto movimento, tutte queste dinamiche che voi analizzate siano, diciamo, molto più importanti a livello quantitativo rispetto alle altre città.
Sì. E questo ha, diciamo, un'influenza sul modo in cui vengono pianificati i trasporti, mm-hmm, urbani, no? Che tendenzialmente sono di tipo penetrativo, cioè favoriscono quel soggetto pendolare che esce la mattina di casa e va al lavoro e poi torna a casa la sera. Invece chi si occupa del lavoro di cura, e quindi dicevamo ancora oggi, speriamo che cambi, le donne,
certo,
no, usano la città con il cosiddetto trip chaining, cioè con percorsi più brevi, segmentati, continui, per lo più pedonali, e quindi è quel tipo di movimento che dobbiamo agevolare.
Certo.
Questo è un esempio. Poi c'è tutto il tema dell'insicurezza, se vuoi lo approfondiamo poi dopo.
Certo, sì, no, avremo modo di approfondirlo. E rispetto a questo questa cosa che mi raccontavi, insomma, possiamo collegare il concetto di walkability, perché,
sì,
in realtà è una parola inglese. Allora volevo spiegare a tutti quanti che cosa significasse, perché non è ancora così tanto utilizzata, quindi darei una spiegazione.
Sì, allora intanto walkability letteralmente significa camminabilità, e quindi significa, diciamo, osservare, no, quanto l'ambiente cittadino sia accogliente e inclusivo rispetto ai movimenti a piedi. Significa analizzare la presenza di servizi di prossimità, la presenza di spazi pubblici confortevoli, accoglienti, la sicurezza stradale, e quindi sempre mettendo al centro l'esperienza e la differenza dell'esperienza attraverso i diversi generi, capire, no, quindi quanto una città riesca a supportare il muoversi a piedi.
Ok, e secondo te ci sono delle differenze in Italia tra le varie città, o diciamo voi adesso vi siete concentrati con il vostro lavoro sulla città di Milano, però immagino che vi funzioni anche come benchmark rispetto alle altre?
Sì, 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 il progetto che poi magari fra poco ti racconto, noi, mm-hmm, l'abbiamo sviluppato su Milano, vuole essere una metodologia che può essere applicata anche sicuramente ad altri contesti.
Okay.
Prendiamolo come un test.
Ok, quindi voi state, diciamo, sviluppando quello che potrebbe essere uno standard utile poi per tutte le altre città. Avete già pensato a quali potrebbero essere le prossime, insomma, nel vostro raggio d'azione?
Le prime che si candidano.
Allora, io sono curiosissima di avere un tuo parere esperto su quello che sta succedendo qui a Milano, perché sui media se ne sentono di ogni, però appunto mi piacerebbe sapere la tua.
Sì, allora ti racconto, diciamo, Milano te la racconto attraverso due progetti a questo punto.
Okay.
Iniziamo da uno, in particolare vorrei raccontarti Step Up, mm-hmm, Walkability for Women in Milan, appunto la walkability di cui parlavamo prima.
Certo.
È un progetto che abbiamo sviluppato insieme a una serie di partner che sono Transform Transport, che si occupa di sistemi di mobilità.
Okay.
Temalab, che fa parte dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, uh-huh, e Walk21, che è una fondazione che diciamo è proprietaria dell'app Wear, che è un'app che consente alle donne di diciamo mappare la propria percezione di insicurezza.
La conosco, la utilizzo, devo dire, è molto utile, sì.
Ok. E quindi insieme a tutti questi partner abbiamo sviluppato questo progetto per la Fondazione Cariplo. Allora, l'obiettivo di questo progetto è proprio quello di valutare i diversi quartieri, quindi chiedere alle donne dove si sentono insicure, a causa di quali fattori, a quali elementi, e diciamo, e provare, no, a suggerire delle strade da percorrere, mm-hmm, per migliorare la situazione.
Mi raccontavi prima che comunque il vostro approccio è stato sia sul dato, quindi con tutti i vari, immagino, questionari, sondaggi, insomma, analisi che voi avete svolto, ma c'è stata anche tutta una parte qualitativa, e quello, sì, mi affascinava molto, perché sicuramente poi il parlare con i diretti interessati è la cosa che forse dà degli input ancora più vivi.
Sì, esatto. Cioè abbiamo, diciamo, c'è tutta una parte che appunto è quantitativa, quindi con questionari e con tutte le banche dati di questa app Wear di cui parlavamo prima. Tutti questi dati servono a costruire delle mappature sulla percezione, no, di sicurezza o insicurezza, mm-hmm, della città di Milano. La app Wear può contare su circa 70.000 segnalazioni, quindi parliamo di tanti dati.
Certo.
Questo, diciamo, contribuisce, no, a creare una solidità del quadro di riferimento, però poi appunto ti dicevo prima che il dato quantitativo da solo non basta.
Certo.
In qualche maniera intanto restituisce un immaginario un po' arido, no, della città. A un certo punto è necessario scendere sul piano qualitativo, e noi in questo progetto l'abbiamo fatto attraverso dei focus group che, okay, poi ci auguriamo di espandere, e quindi di poterne
di
fare altri, perché effettivamente sono uno strumento utile. Con questi focus group noi, diciamo, invece costruiamo dei gruppi di donne che ascoltiamo, e quindi ci sediamo, no, attorno a una mappatura, e loro stesse ci dicono dove si sentono più insicure, a causa di quali fattori, che strategie già mettono in atto.
Certo.
No, per diciamo diminuire questo senso di insicurezza, e intanto si costruiscono, mm-hmm, delle reti.
Avete avuto per questi gruppi o per i questionari in generale un target a livello di anagrafica specifico?
Sì, 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 perché diciamo i gruppi devono in qualche maniera rispecchiare, no, statisticamente più o meno la composizione del quartiere, quindi bisogna,
certo,
avere diversi tipi di donne per provenienza, per età, per diciamo, no, mansioni, no?
Se, certo, avete diversificato diciamo il livello dell'interlocutore.
Quello sempre, così. Ti dico l'ultima cosa,
certo,
magari
vai.
Questo slot, che è l'importanza di avere un approccio intersezionale, cioè appunto considerare più livelli, non soltanto il genere, ma più livelli,
okay,
diciamo di oppressione, lo possiamo chiamare.
Sì, questo è interessante, magari poi approfondiamo appunto,
sì,
anche che cosa intendete voi per livelli, insomma quali sono stati i touch point che avete toccato. E volevo chiederti che cosa è emerso quindi da questa analisi, sia quantitativa che qualitativa.
Sì. Allora, dunque, innanzitutto emerge un quadro di Milano che in parte già avevamo, diciamo, intercettato attraverso l'Atlante, cioè le donne percepiscono un senso di paura, di insicurezza nello spazio pubblico, soprattutto di notte, che è estremamente
elevato,
maggiore rispetto agli uomini.
Okay, okay. Okay.
Questo è il dato principale. Parliamo del 57% delle donne che ha poi, che dichiara di aver paura di uscire contro
notte.
L'8%. Il 20% delle donne non esce.
Ok,
di casa,
addirittura
di
decidono
sera,
di limitare le proprie attività.
Esatto.
Quindi un dato, devo dire, abbastanza lampante.
Sì, se lo si confronta invece al 3,8% degli uomini, che appunto dichiara la stessa cosa, no?
Okay.
Quindi quello che emerge è che questa paura è praticamente paralizzante,
certo,
per le donne.
Certo, addirittura da non uscire sicuramente sì. E volevo chiederti, vi siete dati delle spiegazioni rispetto alla natura di questa paura, e soprattutto al perché nelle donne sia così tanto frequente, mentre negli uomini molto molto meno?
Sì, e diciamo questo è un po' ciò che indaghiamo nel libro, che adesso è in uscita domani.
Libere non coraggiose, appunto, che hai scritto insieme a Florenzi Andreola.
Sì, Le donne e la paura nello spazio pubblico, in cui indaghiamo proprio la natura di questa paura, no? Ci domandiamo da dove venga, perché le donne, no? hanno questa paura che addirittura le costringe dentro casa.
Infatti, questo è terribile.
Sì, allora diciamo che quello che noi proviamo a mettere un po' al centro di questa lettura è il fatto che, come dire, questa paura affondi le proprie radici, ovviamente nel contesto culturale nel quale noi tutte viviamo. Siamo cresciute, viviamo, e che quindi sia anche il frutto di una costruzione sociale, cioè deriva da tutte quelle volte in cui a noi ragazzine, da quando iniziamo a essere adolescenti, eccetera, i genitori, per carità, in buona fede,
certo.
ci hanno detto, no? Torna, fatti accompagnare la
come
sera.
Come se quello dovesse essere lo standard.
Esatto, cioè non andare in quelle zone dove vai vestita così, che ci fai così truccata, eccetera. No? Allora, tutte quei condizionamenti, se vogliamo, ripeto, fatti di per sé anche in buona fede, certo, no? Per proteggerci, però costruiscono in noi una sorta di gabbia, no? Nella quale ci autorinchiudiamo. E quindi, diciamo, poi se vuoi lo approfondiamo ancora meglio, però sostanzialmente quello che noi sosteniamo in questo libro è che, diciamo, questo tipo di cultura in qualche maniera poi vada ad alimentare una narrazione, diciamo, delle posizioni che possiamo chiamare xenofobe, se non proprio razziste, perché poi di cosa devi aver paura?
Certo.
Hai paura dell'uomo nero che ti assalta sessualmente, no? E quindi, e però tutta questa narrazione qui di fatto va a rinforzare, come dire, uno stereotipo, una narrazione, eccetera, che vuole le donne invece dentro casa.
Sì,
come vuole la tradizione a occuparsi,
è,
no, della cura di cui
atavico, quasi
della, sì, esatto, di quello che parlavamo prima, no? E quindi che siano lì e tra l'altro a svolgere il lavoro di cura a titolo gratuito. Questo sì. Diciamo che ha come obiettivo quello di rivolgersi sia alle pubbliche amministrazioni, e quindi per capire, no, proprio qual è il problema e come affrontarlo,
certo,
sia come proprio strumento invece di empowerment, lo possiamo chiamare.
Certo. Azzurra, tu mi dicevi che i dati delle varie amministrazioni rispetto ai crimini o alla pericolosità delle città comunque è in calo, quindi un dato positivo, però quello che tutti noi vediamo come narrazione sui media dice totalmente l'opposto. Come mai?
Sì, diciamo, questa è proprio un po' l'argomentazione principale del libro, se vuoi, nel senso che si sviluppa a partire da, possiamo definirli tre paradossi, se vuoi. Il primo paradosso è che intanto le statistiche mostrano come le nostre città siano sempre più sicure negli ultimi 30 anni, no? Quindi questo grafico è in calo dell'effettiva pericolosità della città. Tuttavia la paura e l'insicurezza che le donne provano nello spazio pubblico, soprattutto di notte, invece aumentano esponenzialmente. Cioè un grafico
è un percepito
a X.
Esatto, è stranissimo.
Esatto. E diciamo, questo è il primo paradosso. Il secondo paradosso è che questi dati sui crimini che effettivamente avvengono, diciamo, riguardano più gli uomini che le donne. Quindi sono più vittime di reato gli uomini con furti, aggressioni, eccetera, che le donne invece con aggressioni.
E anche questo risulta strano rispetto a quello che si sente.
Esattamente, di tipo sessuale. Quindi anche questo. Il terzo paradosso è che le donne hanno paura principalmente di uomini sconosciuti, appunto di essere assalite sessualmente da uomini sconosciuti, lì dove invece i dati mostrano, e questo è un dato veramente schiacciante, preoccupante, drammatico, come invece più dell'80% delle violenze sulle donne avvengano invece dentro le mura domestiche, non dentro le mura domestiche, diciamo in ambito domestico.
Da parte di persone che si conoscono.
Esattamente, quindi non è tanto la paura dello sconosciuto, è la paura di essere del conosciuto.
Certo.
Allora, attorno, no, a questi tre paradossi, diciamo, noi costruiamo diciamo, l'argomento principale del libro, che non è finalizzato tanto né a delegittimare né a togliere dignità alla paura che le donne provano nello spazio pubblico. Il punto è invece arrivare all'obiettivo che è spiegato dallo stesso titolo, Libere non coraggiose, che a sua volta viene dalle piazze femministe, no?
Certo.
Dopodomani credo che saremo tutte in corteo e lo sentiremo gridare, no? Allora, questi slogan qui mostrano una strada, cioè il punto di arrivo è creare le condizioni perché le donne possano essere libere di attraversare, di abitare, di vivere lo spazio pubblico a qualsiasi ora del giorno e della notte.
Senza dover fare strategia.
Esattamente, cioè non perché coraggiose, ma perché libere di farlo.
E come si concretizza secondo voi quello che è il vostro obiettivo? Quali sono i piani e le mosse, insomma, che consigliereste in realtà anche alle varie amministrazioni?
Allora, intanto ci sono una serie di buone pratiche che sono già in atto, ci sono diverse città europee che stanno lavorando da tanto tempo su questi argomenti. La prima di tutte ovviamente è Vienna, ma ci sono anche Barcellona, Umea, eccetera. Quindi intanto studiare, okay, e guardare quello che fanno gli altri, possibilmente copiandoli.
Esatto, beh, i buoni esempi
sono
utili.
Però per dirti delle cose concrete, quello che l'amministrazione può fare innanzitutto è ascoltare le donne. Storicamente escluse dalla pianificazione, la loro voce non ha mai fatto parte, no, dei piani, programmi delle città. Intanto ascoltare i loro bisogni, i desideri, e quindi in secondo luogo io direi raccogliere dati che siano differenziati per genere,
okay,
perché se non lo si fa non siamo in grado di misurare anche i miglioramenti, no? che si fa. Pensiamo adesso a tutti i progetti PNRR, tutti hanno la misura della, no, della parità o dell'uguaglianza, eccetera, ma se tu non sai qual è la condizione di partenza e, no, qual è la condizione poi a valle del progetto, rimangono slogan.
Certo, è difficile poi mettere a terra a livello pratico e quindi essere d'aiuto.
Sì, e poi ci sono tutta una serie di strumenti, diciamo, noi stesse ad esempio abbiamo sviluppato, come esistono già in altre parti del mondo, queste camminate esplorative,
okay,
che sono ad esempio appunto dei gruppi di donne che camminano nel loro quartiere insieme all'amministrazione pubblica per indicare non soltanto dove sono le criticità sia dal punto di vista del rischio, delle aggressioni, eccetera, ma anche dell'assenza di servizi e tutta una serie di cose, ma soprattutto è utile perché camminando insieme si iniziano ad immaginare delle soluzioni condivise, no?
Certo.
Quindi è anche un modo per fare rete.
Certo, no, sicuramente tutto quello che adesso viene chiamata community, al di là del social in senso positivo, è sicuramente buono. Il fare squadra poi in un momento, in una situazione in cui appunto bisogna spalleggiarsi, sicuramente è utile, ed è utile anche per voi, insomma, avere un punto di vista condiviso, quindi un dato che sia quanto più succoso possibile.
Sì, sì, sì.
Allora, siamo arrivati quasi alla fine azzurra della nostra chiacchierata e soprattutto delle 2 ore di convenevoli. E io ti ringrazio tanto in realtà per aver condiviso con noi, insomma, tutto quello che state facendo, e vi faccio i complimenti perché senza dubbio se ci saranno dei risvolti positivi, insomma, in tutto ciò sarà anche merito degli studi che state facendo.
Grazie.
Infatti voglio ricordare che il vostro libro, insomma, che è scritto con Florenzi Andreola, sarà da domani in libreria, se vuoi ricordarci il titolo.
Sì, si intitola Libere non coraggiose, le donne e la paura nello spazio pubblico, edito da Lettera 22.
Perfetto, quindi esortiamo tutti quanti a leggerlo, perché sicuramente l'educazione è la prima arma poi per andare a combattere il tutto quello che ci siamo detti. Voglio ricordare anche i vostri canali social, così insomma ci si può continuare ad informare anche su quelli che saranno magari dei progetti futuri che metterete in atto.
Sì.
E correggimi se sbaglio, ma il sito è sexandthecity.space e il vostro canale Instagram è sexandthecity.2020.
Esattamente.
Quindi seguite, così rimanete aggiornati. e niente, martedì prossimo saremo di nuovo in onda con Convenevoli qui su Radio BlaBla Network. Io, Azzurra, di solito parlo di tantissime notizie, insomma, curiose dal web, e sarò contenta, insomma, di parlare anche dei vostri progetti, insomma, di vedere quello che sarà il percorso che state facendo, in modo da dare dei touch point, insomma, continuativi su questo discorso che mi coinvolge anche personalmente. E non so se vuoi in 20 secondi dare un consiglio, uno solo, alle amministrazioni che ci stanno ascoltando.
Un po' te l'ho già detto, prima di tutto bisogna ascoltare le donne, ascoltarle, okay, ascoltarle.
Esatto, questo è molto molto importante, anche che le donne facciano squadra tra di loro. Insomma, citavi l'app Wear, che è un'app che si basa sulla community, quindi sicuramente ne è un esempio portante, insomma, calzante. E niente, Azzurra, volevo chiederti anche se l'altro progetto è possibile trovarlo da qualche parte, Step Up, l'opuscolo, insomma, che vedevamo.
Sì, 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 Step Up, diciamo, ha un sito dedicato, quindi è www.stepupmilan.it. report, dove si può proprio scaricare il report finale di progetto, e poi fra qualche mese in realtà uscirà una pubblicazione più corposa con tutta la ricerca.
Ok, okay. Perfetto, dai, allora noi rimaniamo super connessi con tutti i progetti di Sex and the City.
Radio Bla Bla Network, meno sbatti, più musica.